occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Il colpo di rullante dei Black Crowes va a cadere esattamente quando scattano le 8 e 7 minuti di questa mattina, che è una mattina di mercoledì, è il 20 di novembre. Buongiorno a tutti ascoltatori, benvenuti, bentornati al Demone del Tardi con l'ultima ora che farà impazzire gli interisti, quelli del triplete, perché José Mourinho torna su una panchina importante, quella del Tottenham, dopo l'esonero di Pochettino. Notizia che straccerà il mio bambino, ma che tanto adesso è a scuola e quindi non lo può sapere. Cercherò di consolarlo nel pomeriggio, ma veniamo a cose un filo più importanti. Dunque, succede che il comune di Biella si mette in testa un'idea meravigliosa, che è quella di negare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e di conferirla invece ad Ezio Greggio. Succede anche questo in tempi in cui l'olocausto e drive-in finiscono per stare nello stesso frame, come le immagini di Auschwitz con le risate registrate. Liliana Segre ed Ezio Greggio, una donna sopravvissuta ai campi di concentramento e un uomo sopravvissuto alle proprie battute. La Repubblica nata dai valori della resistenza e quella fondata sul gabibbo. E dire che Biella è città di memoria, non solo quella trasmessa da Guido Angeli nell'epica orazione in morte di Eia Zone. Biella è tra le città decorate al valor militare per la guerra di liberazione, insignita della medaglia d'oro al valor militare per il ruolo avuto nella lotta partigiana. Ma questi sono fatti accaduti 70 anni fa, roba vecchia, insomma. Lo dice il sindaco leghista di Biella, così come lo direbbe il geometra di Centocelle che vuole tirare giù il Colosseo e costruirci sopra un ipermercato, perché tanto quelle sono pietre che hanno messo lì 2000 anni fa. Nessuna cittadinanza onoraria per Liliana Segre, perché non ha fatto nulla per Biella e per il biellese. È sempre il sindaco che parla, mentre Greggio va premiato per la popolarità televisiva e per aver contribuito a diffondere in Italia e nel mondo il nome di Biella. Gioco, partita e incontro. Si copra dunque quella crosta di Guernica con un immortale affresco di Teomondo Scrofalo. E buona serata, amici. Il titolo era già pronto. E lui, o non è lui, è tornato. Succede però che a tarda sera la memoria, ai ai ai, ci metto allo zampino. Ezio Greggio ringrazia e restituisce al mittente quell'onorificenza che rischia di appiccicarsi addosso come una patacca grossa come medaglia. Non è una scelta contro nessuno, spiega, ma una scelta a favore di qualcuno, anche per coerenza e rispetto a quelli che sono i miei valori, la storia della mia famiglia e a mio padre, che ha trascorso diversi anni nei campi di concentramento. Maledetta la memoria, che finisce per annidarsi subdola anche dietro la giacca di paillette di un comico televisivo e che lascia lì con un palmo di naso i volenterosi carnefici del capitano a bofonchiare come Calimero è un'ingiustizia, però. E finisce così, con il paradosso di Ezio Greggio che sale in cattedra per dare una lezione, una bella lezione, roba che quasi quasi adesso bisognerebbe dargli un'onorificenza. Bene, bravo, punto, anzi punto e a capo, perché se siamo arrivati al punto in cui Ezio Greggio pare Norberto Bobbio, allora c'è un problema, ma questa non è notizia di oggi, questo già mi sembra che lo sapevamo.
It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake up. It's a new day, It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, I'm gonna dance, ooh. And eat my breakfast, yummy. And now I'm clapping my hands.
E allora, si scrive naturalmente oggi sui giornali della Casobiella, ma si scrive anche e soprattutto delle sardine d'Italia, come titola La Repubblica in prima pagina. E proprio su Repubblica c'è una delle tante esegesi del movimento delle sardine. Tutti sono molto impegnati a analizzare chi sono, dove vanno, cosa fanno. Un fiorino lo fa tra gli altri appunto anche Francesco Merlo oggi sulla Prima di Repubblica, che scrive tra le altre cose: le sardine fanno paura a Salvini perché sono la sinistra che finalmente non fa paura. Le sardine spaventano Salvini perché non fanno spavento, non gridano, Salvini carogna, ritorna nella fogna. E poi prosegue Francesco Merlo più avanti e intonano Bella Ciao, che è il canto laico della liberazione della concordia repubblicana, con la compostezza però dei coristi dei College di Cambridge. Nessun professore comunista li dirige quando mixano e ho trovato l'invasor al silenzio, che in piazza non è mancanza di suoni ma è assenza di slogan. In pochi giorni le sardine hanno realizzato quello che a nessun altro era riuscito in tutti questi anni in cui la sinistra è stata a rischio di estinzione. La piazza si è organizzata da sola, senza neppure gli artisti intellettuali dei girotondi, i professori e i registi, che sono ormai anche loro segnati dall'aggressività biochimica, creatori di cattivi pensieri. E le sardine sono arrivate via Facebook, rapide come la necessità e l'istinto, e infatti non hanno ancora leader, proprio come i ragazzi del clima Fridays for Future, che hanno inventato la piazza, che non è più la piazza dove si scende, non è più la piazza dello scontro, la piazza tribunale del popolo, la piazza Plotone della demagogia. Salvini, scrive ancora Merlo, è sconvolto dal banco, dall'esercito senza armi, perciò ancora cerca i vecchi compari che riconosceva suoi uguali e contrari, e sta provando a scalmanare le sardine, le reinventa minacciose, dice che una sardina gli ha promesso una pallottola, passa a setaccio i social per scovare la gaglioffa. È sempre stato bravo ad eccitare la clac fanatica che gli ha dato vita promettendogli la morte, e soprattutto gli ha permesso di recitare la parte del politico imbavagliato, del liberale che i pirati e gli estremisti di sinistra non fanno neppure parlare. E infatti a Modena, quando ha visto tutti quegli ombrelli, si è chiuso in un teatro sperando che i soliti squinternati della violenza venissero a stanarlo. Salvini non tollera che a contestarlo in piazza non siano più quegli antagonisti, quei ribelli, quei rivoluzionari che trasformavano i suoi stolti comizi in eventi con auto blindate, fumo, sirene, manganelli, elicotteri che volavano basso. In mezzo alle sardine non si muove più come un supereroe e il viso lo rivela più delle parole. Non può più raccontare che ho preso persino uno sputo in faccia, come gli sentii dire, con il tono spavaldo e il ghigno soddisfatto di chi allora stava vincendo alla lotteria della politica. Questa è la lettura, una delle letture del Movimento delle Sardine che oggi troviamo sui giornali. Per il resto si vede, soprattutto nel mondo social, un grandissimo, forse inopinato entusiasmo. Attenzione però, so che è impopolare, ma questo è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare, che mentre c'è una legittima soddisfazione per un'opposizione che riesce a tornare in piazza, per una sinistra che si ricoagula attorno a modalità nuove e con nomi nuovi, c'è pur sempre una destra che rischia di sfiorare il 50% quando poi si va alle urne, tanto che il mio amico pirata ha scritto: occhio, perché sembra la partita dell'Italia con l'Armenia, dove si sta esultando per il gol segnato quando gli altri ne avevano segnati nel frattempo 9. Ma detto questo, visto che comunque la destra si è trovata impreparata, è stata colta impreparata dalla emersione spontanea del Movimento delle Sardine, l'esercizio principale in questi giorni nel mondo della destra è domandarsi e domandare: ma chi c'è dietro le sardine? E i sovranisti sono scatenati alla ricerca di chi, di quello, di quelli che stanno dietro un movimento di piazza che non può essere spontaneo. E allora, all'insegna del complottismo, l'ipotesi più gettonata al momento è che dietro ci sia Prodi. Dietro le sardine c'è il Mortadella, titolava ieri Libero con un sublime slancio da gastrocomplottismo. Prodi numero uno, e poi naturalmente c'è Soros, che come Paolini al TG1 sta dietro ogni complotto che Dio manda in terra, persino dietro la pioggia in combutta con la lobby delle pozzanghere. Poi terzo, sul terzo gradino del podio, chi c'è? C'è l'Islam, perché alcuni dei promotori del Movimento delle Sardine non hanno nomi e cognomi esattamente Emiliano Romagnoli, e palesemente c'è un nesso con l'attacco al cuore del Tortellino avvenuto proprio a Bologna non più tardi di qualche settimana fa. Dunque Prodi, Soros, l'Islam, e poi sicuramente c'è Bibbiano. Eh sì, Bibbiano. D'altra parte, quelli in piazza erano tutti ragazzini, e probabilmente ragazzini strappati ai tempi, alle famiglie, proprio dal PD che li ha manipolati in tutti questi anni per mandarli in piazza proprio oggi. Erano 7.000, per dire quanto il sistema Bibbiano fosse evidentemente ramificato. E poi probabilmente, per chiudere la carrellata del complottismo della destra, c'è anche la lobby delle pescherie, anche se qui la relazione delittuosa con le sinistre si fa un filo meno chiara. Comunque il fatto che in piazza ci fossero molti giovani è cosa che sta preoccupando Salvini, che ai giovani invece sta riservando molta attenzione, tanto da andare a inseguirli addirittura su TikTok. Lo avete letto probabilmente. Che cos'è TikTok? È un social network cinese, è un social network per adolescenti in cui si pubblicano sostanzialmente video da bimbo minchia, quindi un ambiente perfetto per Salvini, che infatti sta pubblicando a raffica dopo l'esordio avvenuto circa una settimana fa. Ha esordito con un saluto ai carabinieri, poi il secondo video che ha postato invece era un video in cui ribadiva che in Italia si arriva con i documenti. Insomma, ha riciclato un po' di roba che aveva già in casa, per esempio anche con il terzo video, che è quello in cui abbraccia l'albero in Umbria, così come faceva San Francesco. E poi ha cominciato invece a spostarsi su contenuti più pop, per esempio un imperdibile karaoke di Alba Chiara di Vasco Rossi, fino a toccare veramente lo zenith, e insieme anche il nadir della comunicazione via social, indossando il guanto di Thanos, il nemico degli Avengers. E poi per chiudere ha messo un video in cui fa un incredibile balletto su un tetto, e un altro in cui incontra un gruppo di orsetti scovati per strada. Questo è il magico mondo di Salvini su TikTok, su cui non ci soffermiamo più di tanto, anche perché c'erano un paio di cose interessanti che oggi vi volevo leggere dai giornali. E però ci arriviamo con qualche nota, anche perché sono passati 40 anni da quando veniva pubblicato questo album, e quindi è una scusa meravigliosa per rimettere in onda cose così. New Cadillac, naturalmente a London Calling, The Clash, alle 8:21 minuti qui al Demone del Tardi, e confesso di aver avuto sempre un debole per quella rullata in controtempo di Top Redon all'interno di questo brano. Allora, innanzitutto c'è un cartello affittasi a Roma, perché la 30 alla fine, come sapete, ha lasciato l'appartamento. Resiste invece ancora il Cardinal Bertone, che dietro non ha la volontà di ferro di Di Maio, bensì quello un po' più fragile del Papa. E intanto sul caso 30, ieri, udite udite, viva e viva, è tornato a parlare finalmente Toninelli, che ha detto: io da ministro abitavo in 30 metri quadri, dopodiché gli hanno detto che quello era il box, ma ormai era troppo tardi per salire in casa. Adesso manca solo che arrivi Di Battista, che ci racconta che lui invece abitava in una capanna di fango del Chiapas, e poi abbiamo completato il quadro. Intanto la 30 saluta e se ne va, e oggi sul Corriere della Sera, perfida Fiorenza Sarzanini, torna sul fattaccio informando che l'affitto che pagava la 30 non era di 540 euro come ha raccontato ieri, bensì di 141 euro al mese. Probabilmente quei 400 che mancavano li restituiva al partito, così come chiede lo statuto. Ma a proposito di partiti, occupiamoci anche un po' del Partito Democratico. Domani tema dello Ius Soli, che continua a rimandare day by day. Oggi invece ne approfitto per un commento che Daniela Ranieri scrive sulle colonne del Fatto Quotidiano, ed è un commento sulla comunicazione politica del Partito Democratico, che parte dalla nuova tessera 2020. La nuova tessera del PD, scrive Daniela Ranieri, lanciata al suono di fanfare per recuperare i 500.000 iscritti persi dal 2009, ritrae un'immagine photoshoppata della Terra ripresa dall'orbita. Un raggio di sole lambisce l'atmosfera annunciando un'alba cosmica. Lo slogan bianco in campo blu spazio siderale recita: oggi per domani. Chissà quanti esperti di comunicazione ci hanno lavorato. Il logo PD 2020 si staglia in alto a sinistra nello spazio profondo, ricordando la sigla di Star Wars e la grafica primitiva di Ai confini della realtà. Il PD ha vinto le forze del male e ha finalmente colonizzato l'iperuranio. Forse la soggettiva dalla luna è una risposta implicita a chi accusa i suoi dirigenti di essere lontani dalla gente e dalle sofferenze dell'umanità. Devono essersi chiesti cosa ha successo sui social se si escludono Salvini e la Ferragni. Allora Greta Thunberg, i tweet dallo spazio di Parmisano, Nespoli e Astro Samantha, che già Renzi tampinò per un collegamento Palazzo Chigi stazione orbitante, e un invito poi declinato alla Leopolda. Le tessere del PC e della FIGC dal 45 al 91, racconta Daniela Ranieri, erano piccoli gioielli di arte grafica, raffiguravano uomini e donne non in quanto individui, le Marta e le Francesca di Renzi, ma come allegorie stilizzate della collettività. La prima tessera del Partito Comunista d'Italia del 1921 riproduceva un lavoratore che spezza le sue catene con un martello, quella del 45, due mani che impugnano la falce e il martello, e in alto la scritta: proletari di tutti i paesi unitevi. Il retro della tessera della Federazione Giovanile Comunista del 52 parlava di avanguardia dei giovani, di miglioramento della società. L'ultima, nel 45esimo anniversario della Repubblica, contiene per la prima volta la parola futuro. Un ragazzino esulta per la strada proiettando sull'asfalto un'ombra arcobaleno. Lo slogan è: dalla resistenza al futuro. Ecco, da quel momento la figura consolatoria, assolutoria, pretesa sfidante del futuro a scapito del presente trascurato e guardato con supponenza è la più abusata e fraintesa della sinistra postcomunista. Il sol dell'avvenire sorge su aurore celesti che sarebbero perfetti sfondi dell'iPhone e non sugli esseri umani invisibili e insignificanti. Non a caso il futuro è un perfetto marchio renziano. Renzi l'ha infilato dappertutto, era lo slogan di quasi tutte le sue Leopolde. Il problema dei giovani attuali è proprio che la politica ha rubato loro il presente, non il futuro. Costretti a lavori miserrimi, subiscono l'illusione calata dall'alto che lo stiano facendo per il domani, per crescere professionalmente, per investire sul futuro, che, lo sappiamo, sarà invece atroce se non si metterà mano alla questione delle negate pensioni per lavoretti, mini cococò interinali e altre antiche angherie smaltate di nuovo. Zingaretti apre all'universale e al globale, si apre una nuova stagione, tutta un'altra storia, poi consegna la tessera alla Lorenzin. Lo zoom indietro da Google Earth non consente di distinguere i continenti, figuriamoci le persone con le loro biografie poco fotogeniche. Così scrive Daniela Daniela Ranieri sulle pagine del Fatto Quotidiano, e oggi su quelle pagine ci resto perché futuro è parola popolarissima nel mondo degli imprenditori che scendono in campo per fondare un nuovo partito di centro. E ne scrive Alessandro Robecchi, che parte dalla notizia del nuovo partito di Calenda che verrà annunciato, e allora fa qualche passo indietro per ricordare altri occupatori del centro. Va detto, scrive Robecchi, che ne abbiamo visti un bel po' passare sotto i ponti e la questione dei nomi da dare ai partiti si fa complicata. Sembra passato un secolo, ma era solo il 2011 quando Montezemolo sventolava il suo programma per salvare l'Italia, annunciando sue liste alle elezioni che poi non fece. Era una specie di liberismo operoso, un volenteroso lasciate fare a chi ha la Ferrari, smart, futurista, poi si aggregò al carro di Monti e se ne persero le tracce. Si chiamava Italia Futura, non risulta nemmeno una lapide da nessuna parte. Siccome Futura aveva portato un po' sfiga, Corrado Passera si inventò Italia Unica. Sembra un altro secolo, ma era l'altro ieri, 2015. L'ambizione era di fare un grande partito, anzi il più grande partito italiano. Ministro di Monti, gran capo di Banca Intesa, anche Passera aveva un sogno efficientista liberista. Anche lui parlava molto di fare, di sbloccare, di agevolare, con quel virile sulle maniche e lavorare che ha reso famosi i lombardi, specie nelle barzellette. Dopo il pomposo varo, della nave si perse traccia fino al momento del naufragio. Nemmeno due anni dopo, un dignitoso autoscioglimento, erano tristi pure le tartine. E poi, diciamolo, il partito è una specie di status symbol, un po' sopra lo yacht di lusso, la villona col molo privato, il jet personale. Così abbiamo Flavio Briatore che si mette al servizio degli italiani con il suo movimento del fare. Tutti vogliono fare, 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 ma le cose si complicano quando si cerca di spiegare che cosa cazzo fare. Se ho ben capito, dalla laboriosa spiegazione del leader, si tratterebbe di mettere in rete alcuni talenti, mia supposizione, imprenditori, per fare appunto delle cose. Un po' vago, diciamo, a parte il sogno di Briatore più volte ripetuto, fare della Sardegna una specie di Ibiza e della Puglia un cronicario per pensionati ricchi europei, come la Florida. Infatti, trattandosi di un imprenditore turistico, direi che siamo più vicini al movimento del fatturare che a quello del fare. Più preciso, il disegno di Noi Italiani, il movimento di Della Valle, fondato e annunciato nel 2015, poi scomparso dai radar e recentemente tornato a galla, forse causa invito televisivo. Dice il leader e fondatore Della Valle che lui la pagherebbe anche una patrimoniale, ma poi non sa dove vanno a finire i soldi, e allora propone di pagare questa patrimoniale telefonando al sindaco e chiedendo se c'è da mettere a posto un'aiuola o da pitturare il soffitto del comune. Facessero tutti così gli imprenditori, eccellente proposta politica che teorizza in pratica il ritorno alle signorie con il miliardario di zona che elargisce welfare e manutenzione. A quei tempi i signorotti gareggiavano a chi aveva la torre più alta, ora invece si inventano un partito, sempre, sia chiaro, improntato al buon senso e soprattutto al fare, 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 qualunque cosa voglia dire. Così Alessandro Becchi oggi sulle colonne del Fatto Quotidiano. Quando noi siamo già arrivati, e santo cielo, alle 8:29, e allora l'appuntamento ve lo do ancora una volta per domani con il Demone del Tardi. Nel frattempo vi lascio al Good Morning di Singing in the Rain. Ci sentiamo domani mattina, sempre alle 8. Grazie per essere stati qui e buona giornata a Gianmarco Bacchi. Good morning to you.